Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Time for lunch. Bum-da-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis. Wasn't it time that he was out on his own?
I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
C06 Radio Città Aperta.it, la bottega del forno, Fabrizio Forno al microfono. Vi ricordo 340 197 4468 il numero per scriverci messaggi, sms, whatsapp, eccetera. Abbiamo chiuso la prima metà della nostra trasmissione con l'ascolto della piccola parentesi sulla musica italiana del 1973, rappresentata quest'oggi da Ron Rosalino Cellammare con il suo album Il Bosco degli Amanti. E come preannunciato, dopo gli spot di metà trasmissione, abbiamo iniziato le celebrazioni per il 50° dall'uscita di questo Sell in England by the Pound, album storico dei Genesis, del quale in maniera più precisa, puntuale e dettagliata ci parla il nostro secondo ospite telefonico di oggi, Fabio Rossi. Grazie per essere ai nostri microfoni, Fabio. Ci sei? Pronto? Pronto, ci sei?
Sì, ci sono.
Eccoci qua, benissimo. Grazie di essere qui da noi. Ricordo, Fabio, autore di svariati libri sulla musica, ad esempio quello del quale ci occupiamo oggi è appunto un volume preziosissimo sul progressive, che appunto riportava nella prima edizione proprio la copertina di Sell in England by the Pound, poi ripubblicato con un'altra copertina dei Genesis, un bellissimo volume su un rocker dimenticato quale il chitarrista Rory Gallagher, ma anche altre pubblicazioni sempre inerenti alla musica, come ad esempio quello su Emerson, Lake and Palmer. Ma parliamo nello specifico, intanto grazie ancora di essere qui da noi. Cosa c'è di importante da ricordare di questo album? Perché è così importante? Domanda molto retorica, ma insomma è giusto che ne parli un esperto.
Innanzitutto un saluto a tutti quanti e veniamo subito all'argomento del giorno.
Perfetto.
E l'argomento del giorno è diciamo il 50° anniversario di uno dei dischi più iconici del rock progressivo, Sell in England by the Pound dei Genesis. Un disco che io reputai all'epoca, quando il rock divenne musica colta, storia del prog, una storia del prog dedicata ai giovani, ai neofiti, quindi un libro molto diretto e che per questo motivo ha avuto un notevole successo, tant'è che ancora si vende.
Ricordiamo che è uscito nel
2015. Allora, il libro è stato pubblicato nel 2015, scritto nel 2014 e pubblicato nel 2015. Poi c'è stata una seconda edizione, come hai ricordato tu, in cui cambiamo la copertina e mettemmo quella di Foxtrot, sempre dei Genesis. Ma comunque, tornando alla prima copertina, io volevo mettere qualcosa di particolarmente significativo riguardante il rock progressivo, e non ci ho pensato poi più di tanto, e ho pensato che per la bellezza dell'immagine e per i contenuti del disco, che io ritengo assolutamente tra i migliori mai composti nell'ambito del rock progressivo, proprio Sell in England by the Pound. Quindi decisi per quella copertina, in un libro che ovviamente non è che parla solo dei Genesis, ma parla chiaramente di tutto il movimento rock progressivo, quindi certo. King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, PFM,
Giant,
Banco del Mutuo Soccorso, eccetera eccetera, rock teutonico, insomma, scena di Canterbury, ce n'è veramente. C'è veramente di tutto in un libro, insomma, che poi, ecco, proprio per la sua snellezza e per la sua facilità di lettura, credo che sia questo è stato un po' il segreto di questo chiamiamolo long seller.
Per chi conosce l'editoria italiana sa che un libro nel giro di un paio d'anni sparisce dai radar delle librerie, difficile da reperirle, quindi il fatto stesso che sia ancora disponibile e vende ancora è tutto merito dell'argomento, ovviamente, di chi ne ha parlato.
Come ho accennato prima, ieri e l'altro ieri sono stato al Music Day con uno stand di vendita dei miei libri e altri titoli, e questo libro è stato acquistato da parecchie persone, e quindi ancora detta la romana tira.
Certo, ma c'è da dire che la copertina sicuramente
è importante. Con Cinaschi l'edizione con la copertina di Sell in England by the Pound, mentre la seconda edizione è uscita per Officina di Henk, che poi è un'evoluzione della stessa Cinaschi, ecco, giusto una precisazione. Ma veniamo a Sell in England by the Pound. Sell in England by the Pound praticamente viene inciso nell'agosto del 1973. E i Genesis venivano dal successo di Foxhole, da una tournée diciamo che ebbe un notevole riscontro, fecero il loro secondo tour americano e iniziarono diciamo così a pensare a un nuovo album, iniziando appunto ad inciderlo nell'agosto del 1973. Una cosa particolare, cioè lo incisero nello stesso luogo dove lavorarono per Foxtrot, ma anche nella casa di un medico di Chessington. Una cosa un po' particolare, un medico insomma amico loro che li ospitava in questa casa, e naturalmente tutte le volte che suonavano, per il baccano che facevano, i vicini non erano molto contenti. Ecco, questa è una cosa un po' particolare di questo disco. E, come diciamo, i fan dei Genesis sanno, ma in generale anche tutti quelli che amano il progressive ne sono a conoscenza, i Genesis hanno una peculiarità: tutti i componenti della band, tutti e cinque i componenti della band sono compositori, quindi il livello e diciamo così e anche lo sforzo per amalgamare un disco è sicuramente notevole, perché devi mettere insieme le idee di cinque musicisti. Ciò che però ne scaturisce sono risultati strabilianti. Pensiamo a Foxtrot, che è passato alla storia per la suite straordinaria del lato A, a Nursery Crime, a Trespass, al successivo dell'Am Life on Broadway. Selling by the Pound, a mio avviso, raggiunge l'amalgama perfetta tra cinque musicisti. E ciò che ne scaturisce è un disco che si differenzia dal passato, perché al rock progressivo, rimanendo insomma fedeli alla linea, diciamo ci mettono qualcosa di diverso, cioè virano verso il pop, però in una maniera talmente elegante, talmente sublime da raggiungere un equilibrio che praticamente non verrà mai più raggiunto, secondo me, da nessuna band.
Concordo.
E questo è il motivo per cui Selling by the Pound, a mio avviso, non soltanto è il miglior album dei Genesis, ma probabilmente è l'album migliore, o quantomeno da mettere sul podio, dell'intero rock progressivo.
Sono d'accordo con te.
Ecco. E veniamo, ecco, quali sono questi momenti poppeggianti, chiamiamoli così. Uno è sicuramente il brano con cui avete aperto la trasmissione, con quel refrain che praticamente chi non l'ha cantato?
Sì, sì, beh, molto orecchiabile, certo.
Che l'abbiamo cantato tutti.
Non a caso è stato il singolo che è uscito, no?
Fu il singolo e fu il loro primo successo come singolo, perché loro in effetti una hit non ce l'avevano fino a quel momento, non l'avevano. Quindi questo pezzo ha un'importanza rilevante nella storia proprio dei Genesis. Quindi sicuramente I Know What I Like è il brano che ha queste caratteristiche di cui dicevo. L'altro brano che ha la particolarità di essere cantato da Phil Collins, l'unico brano cantato da Phil Collins, è More For Me.
Che è quello che chiude il lato A dell'album, giusto?
Ecco, un altro pezzo con un'inclinazione, diciamo, verso il pop, ecco, insomma, verso una musica più orecchiabile, ecco, che poi sarà una caratteristica che i Genesis svilupperanno decisamente nella loro carriera, già con l'uscita di Peter Gabriel dalla band, e poi decisamente quando rimarranno a tre.
Tra l'altro poi questo diciamo, caso particolare di canto da parte di Phil Collins, che scaturì da una necessità del momento, poi fu quello che ispirò poi l'idea di avere Phil Collins come cantante quando andò via Peter Gabriel.
Certo, quando poi Peter Gabriel se ne andò, fecero delle audizioni, però il cantato di Phil Collins ben si attagliava alla produzione passata dei Genesis, quindi praticamente la scelta ricadde sul batterista.
Fabio, una cortesia, volevo chiederti di sciogliermi un dubbio, perché è da tanto tempo che non maneggio il vinile di Salinger by the Pound. Se non ricordo male, al di là del fatto che l'album si apriva e all'interno c'era la traduzione in italiano dei testi curata da Armando Gallo, che era un esperto dei
perfetto,
Genesis,
perfetto,
nonché giornalista di Ciao 2001.
Ma, solo nell'edizione italiana.
Certo.
Però. Ma questo lo dico perché adesso torna di moda il vinile. Se uno vuole trovare diciamo, i testi di Armando Gallo, che sono tradotti benissimo, deve acquistare l'edizione italiana.
Edizione nella quale la quarta di copertina è occupata da una fotografia che, quello che ti volevo chiedere è, ho riconosciuto il Palaeur o ho sbagliato in quella foto?
Ah, quella, la foto del concerto, dici tu?
Sì. C'è una foto di un live e per la mia, diciamo, conoscenza del Palazzo dello Sport...
Guarda, non lo so per certo, sono onesto. No, però
invito chi ci ascolta magari ad andarsela a spulciare se ce l'ha sotto mano. Io lo ritengo abbastanza verosimile.
Palaeur.
Lo ritengo abbastanza verosimile perché tu mi confermerai che i Genesis, come altri gruppi progressive, dai Gentle Giant ai Van der Graaf,
suonarono.
No, non solo, ma poi è vero successo prima in Italia che in Regno Unito.
Sì, certamente, sì, anche questo è vero. I Genesis, al pari di altre band progressive come i Van der Graaf Generator, ebbero prima successo qui da noi, dove il progressive era veramente amato e anche le band italiane erano seguite,
certo,
Orme,
certo.
PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Area e tante altre che magari si sono fermate a un disco soltanto. E, sì, effettivamente
la cosa particolare è che ciò poi
noi gli abbiamo dato una bella mano, ecco.
Ma infatti Peter Gabriel non ha mai nascosto la sua particolare affezione nei confronti del pubblico italiano, la riconoscenza per aver...
No, io ho detto prima famigerato Palasport, poi chiamato Palaeur, Palalottomatica, perché l'acustica in quel,
per carità,
in
per
quel
carità,
diciamo, luogo è veramente pessima, e per cui è vero che ci hanno suonato anche tantissimi gruppi, Black Sabbath, gli Amazon Rock and Palmer, però purtroppo è un posto che non è mai stato per la musica e ahimè, siamo nel 2023 e ancora ci fanno i concerti, da questo era un inciso.
Certo,
comunque
certo.
No, è una bella domanda.
Va bene, se avrai modo di verificarlo mi fa piacere.
Grazie di sì, non lo so se c'è scritto dietro dove è stata fatta quella fotografia.
Dubito, però è proprio un colpo d'occhio, perché si vedono i corridoi illuminati dai neon in fondo alla fotografia e quelli mi sembrano proprio quelli del Palaeur. Comunque non è fondamentale.
Vabbè, comunque no, è fondamentale invece parlare della copertina, perché la copertina di Selling by the Pound è la prima senza l'ausilio di Paul Whitehead, perché fondamentalmente Paul aveva fatto tre bellissime copertine, quella di Trespass, di Nursery Crime e di Foxtrot, ma di Foxtrot i Genesis non erano contenti e quindi volevano qualcosa di diverso, e trovarono un'anziana pittrice che praticamente si prestò a questa diciamo così richiesta del gruppo di fare una copertina.
Che
e
poi
utilizzarono un disegno
si chiama Il Sogno, giusto?
Che si chiamava Betty Swanwick. E a questo disegno di questa pittrice ci fece raggiungere la falciatrice, perché la falciatrice riprende il pezzo proprio di A Know What I Like, e delle persone sullo sfondo. Quindi praticamente questa Betty Swanwick si chiamava, una sorta di Miss Marple, la descrivevano i Genesis, e fecero questa copertina che è sicuramente tra le più belle della storia del rock.
Tra l'altro questa pittrice divenne famosa negli anni 30 perché faceva le pubblicità, disegnava delle pubblicità della metropolitana di Londra.
Sì, è vero. E quindi è stata la prima copertina senza Paul. E, diciamo, ecco, prima ci siamo soffermati sui due pezzi più poppeggianti, ma tutto il resto è, diciamo, sublime progressive, cavalcate strumentali di straordinaria bellezza, soprattutto quelle in The Cinema Show, Fifth of Fifth, che, introdotta da una
pianoforte
straordinario di Banks, diciamo che ho letto pure da qualche parte che inizialmente doveva finire in Foxtrot, poi dopo invece fu un ripensamento, dopo lui lo ha riadattato e invece apre questo brano tra i più iconici del Genesis. E insomma, poi dopo ho citato queste due, poi va citato naturalmente il brano d'apertura, uno straordinario pezzo suddiviso in tre parti, adesso dalla voce with the Moonlight di Peter Night. Gabriel, che ti metti i brividi soltanto a sentirla.
In poche parole, Fabio, sai dirmi quale può essere secondo te il segreto della longevità di questo album, che contrariamente ad altri album di progressive non risente affatto dell'usura del tempo?
No, assolutamente no. Insieme ci sono anche altri album che continuano praticamente imperterriti a dettare legge, In the Court of the Crimson King, sicuramente di King Crimson. Ce ne sono Poners dei Fan del Grand Generator, sono brani immortali, anche se Elin fa parte di questo. Io credo che proprio nell'alchimia è così, questo connubio, questo equilibrio quasi magico tra rock progressivo e rock un pochino più semplice, se vogliamo usare questo termine. Credo che questa sia la chiave di volta. Poi insomma, i pezzi strumentali contenuti in Selling secondo me sono tra i migliori in assoluto mai ascoltati, cioè veramente uno non si stancherebbe mai e poi mai di ascoltarli, e lo facciamo ancora dopo 50 anni.
E devo dirti Fabio,
all'interno del disco ci sono dei veri e propri camei, tipo il pezzo straordinario di Steve Hackett, che è stupendo, After the Ordeal, che praticamente sembra, diciamo, come titolo sembra vuole essere la naturale conclusione della movimentata The Battle of Elfin Forest, e invece non è così. Questa è io ho sempre pensato, no, perché praticamente After the Ordeal dice dopo la battaglia, questo significa, e quindi sembrerebbe che fosse un pezzo quasi messo quasi come continuazione del pezzo precedente, invece ecco, non è così. Questo lo dico, che è una curiosità. E poi niente, ci sono delle trovate straordinarie, tipo ad esempio il fatto di riprendere la parte iniziale di Selling by the Pound nell'ultimo pezzo, quasi una continuazione di The Cinema Show. E anche quella è un altro, diciamo, veramente capolavoro. Io credo che l'eccezionale vena compositiva di questo disco assolutamente lo rende immutabile, cioè
immortale, certo.
Il tempo non può scalfire nulla. Per me c'è una forte diatriba tra i fan dei Genesis che si scannano sui siti web, sui gruppi Facebook, su quale possa essere il miglior disco dei Genesis. Per me credo che Selling by the Pound assolutamente vince questa
competizione, gara, certo.
Sì, secondo me sì, perché proprio ecco questo, ma proprio per questo motivo qua, per questa, diciamo, maturità artistica e anche coraggio, perché poi ci vuole anche il coraggio per fare determinate cose, e quindi loro sfornano un capolavoro di cui ancora oggi ne stiamo parlando.
Fabio, io starei le ore ad ascoltarti, perché ovviamente la tua competenza, la tua passione come dire, contagiano gli ascoltatori, però visto che ho l'intenzione di omaggiare questa ricorrenza con l'ascolto di un brano abbastanza lungo e impegnativo, cioè Fifth of Fifth, a questo punto ti lascio un'ultima battuta.
Faccio due passi indietro sicuramente di fronte a cotanta bellezza.
No, ma ti lascio il tempo per un'ultima frase di conclusione, insomma, per congedarci da te, sì, nella maniera più giusta.
Sì.
Di appunto una frase che possa in qualche maniera chiudere la nostra chiacchierata.
La frase è: ma tra 50 anni quale album rievocheremo? Secondo me festeggeranno,
ecco.
Insomma, chi lo farà, il 100° anniversario di Selling by the Pound.
Spero proprio
secondo
di
me,
sì.
Secondo me album che possano avere lo stesso peso, naturalmente non esiste solo Selling, ci sono gruppi che hanno fatto capolavori tipo Aqualong, dei Gerotal, e chi ne ha più ne metta, insomma. Quello è stato un periodo fantastico dove insomma si faceva musica per fare musica. E oggi,
no, ma
domanda,
al di là di questo, no, insomma, noi ci auguriamo che
da 50 anni festeggeremo il 50° anniversario, non so di che cosa, dei Greta Van Fleet, ma non penso proprio.
Beh, comunque, insomma, diamo la possibilità, visto che gli diamo 50 anni di tempo, qualche cosa di buono uscirà fuori, mi auguro, insomma, nel frattempo.
Sì, ma certo, io lo spero da tanti anni, però purtroppo.
E poi sarà un problema che non ci riguarda, quindi insomma.
Ecco, appunto, chiudiamola così.
Allora, ringraziamo il nostro ospite.
Ma d'altro canto sono album che ancora si comprano, cioè io, ecco, ho detto, partecipo al Music Day, vedo gente che compra Selling by the Pound, Foxtrot, compra Animals dei Pink Floyd, e quindi significa che è una musica che continua ad attirare i giovani, diciamo più intelligenti, si rifanno a quel tipo di musica là, che ormai è da equiparare come importanza alla musica classica e al jazz.
Allora, ringraziamo, dimmi.
Quando il rock divenne musica colta,
ecco appunto,
divenne musica colta col rock progressivo.
Citando appunto il titolo del libro di cui è autore il nostro ospite Fabio Rossi, che ringraziamo per la sua presenza, ricordiamo appunto Storia del Progressive, quando il rock divenne musica adulta, la cui copertina nella prima edizione era proprio dedicata a Selling England by the Pound. Lo ringraziamo nuovamente per essere stato ai nostri microfoni, lo avvisiamo che a breve sarà disponibile un apposito podcast riguardante questa mezz'oretta trascorsa insieme, e lo congediamo ringraziandolo nuovamente con l'ascolto della sempre imperdibile First of Fifth Genesis. Grazie ancora Fabio.
Grazie a voi.
Let it be revealed.
radiocittaperta.it, la tua radio online.